Non avrei mai pensato, mai, di cominciare questa trasmissione parlando di pali. E invece sì, oggi parliamo proprio di questo, dei pali.
Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Alle 9:32 minuti di questo sabato mattina confermo tutto quello che ho detto. Non avrei mai pensato di cominciare una trasmissione parlando di pali, invece parliamo proprio dei pali. Perché i pali sono importanti. I pali pali, non quelli della porta, tipo scusi chi ha fatto palo. No, non quelli. I pali, quelli classici, quelli conficcati nel terreno. Attenzione, classici sì, ma non semplici pali. Perché ci sono pali normali e poi ci sono pali speciali, anzi di più. L'altro giorno Trump ha piantato dei pali, mica tanti, due. Uno nel prato davanti alla Casa Bianca, l'altro nel prato dietro alla Casa Bianca. E lo ha fatto in mondovisione, perché vuoi mettere lo spettacolo incredibile di uno che pianta dei pali. Eppure c'erano tutte le televisioni, tutte a documentare la piantatura dei pali. Pali che, ha tenuto a precisare il presidente, ha pagato di tasca sua. $50,000 l'uno, alla faccia dei pali. $100,000, due pali, ma attenzione, li valgono tutti. Il perché lo ha spiegato sempre Trump, il presidente piantatore di pali in persona, quando di fronte alle telecamere, circondato dagli operai piantatori di pali, ha esclamato: «Questi sono i migliori pali del mondo». I migliori, punto, senza se e senza ma, i migliori pali del mondo. Ora, non so se esista un ranking riconosciuto dei pali, non so nemmeno se esistano criteri ufficiali di classificazione dei pali in grado di determinare la classifica mondiale dei pali, ma lui ha detto così, assertivo, questi sono i migliori pali del mondo. E lo ha detto con un'enfasi che non ti verrebbe mai da associare a un palo, tranne forse in un contesto freudiano importante, ma insomma. E invece la piantumazione dei pali è importante davvero, perché rappresenta in modo magistrale quel narcisismo patologico per cui tutto ciò che Trump tocca, tutto ciò che fa, tutto ciò che lo riguarda è sempre meraviglioso e bellissimo, come per l'appunto i pali. il suo programma è bellissimo, le sue idee sono bellissime, i suoi capelli sono bellissimi e anche i pali sono bellissimi, i più belli del mondo. E sono importanti perché ci dicono meglio di ogni altra cosa che in fondo tutto quello che sta accadendo, in fondo no, non è una cosa seria. Il suo senso degli affari è magnifico, la sua legge finanziaria non è una legge finanziaria, è il Big Beautiful Bill. Il futuro dell'America è bellissimo, il futuro degli americani è bellissimo. La Golden Age è tutto scintillante, tutto dorato, come nelle rubinetterie degli emiri e nei sogni dei Casamonica. Tutto dorato. Come? Come il Trump Phone. Ecco, altra cosa che ci dice che quello sta accadendo non è una cosa seria è proprio il Trump Phone, il telefono dei patrioti, l'hanno presentato così, il telefono americano per gli americani, però made in China, una pataca di cellulare cinese lanciato in settimana dai figli Eric e Donald Jr., che hanno voluto essere Steve Jobs. Il Trump Phone, uno scassone rintracciabile tranquillamente sul web a 177 euro, rivenduto però a 499. Siamo un attacca sotto, forse sopra la circonvenzione di incapace. Circonvenzione sì, però placcata oro. Oro come la Trump Card da 5 milioni di dollari per avere la cittadinanza senza passare dal Salvador. Oro come le scarpe che vendeva prima di tornare presidente. Oro pure quelle, sempre oro, solo oro, che è roba dei ricchi eppure dei pionieri. Comunque ti telefono Trump, e visto tutto questo oro, più che un Trump Phone potremmo chiamarlo quasi quasi un K-Phone. E insieme c'è anche il nuovo servizio di telefonia mobile, il Trump Mobile, abbonamento a 47,45 dollari al mese per un servizio, si legge, patriottico e nazionalista, con call center basati negli Stati Uniti. Praticamente poi nei fatti risponderà sempre Renata da Tirana, ma con un impeccabile accento della Louisiana che farà impazzire i MAGA. Il Trump Phone sarà mica, come i pali, una cosa seria. E intanto, a proposito di cose poco serie, siamo a due. E intanto in sottofondo ci teniamo un mongoloid dei Divo, perché lo raccontavo ieri mattina al giorno delle locuste. Uno dei due figli di Trump che volevano essere Steve Jobs, nel presentare il Trump Phone, ne ha approfittato anche per dire la sua sulle manifestazioni che ci sono state nelle grandi città americane, non solo in California, e ne ha approfittato per definire i manifestanti per l'appunto mongoloid, esattamente come il titolo del pezzo dei Divo che abbiamo in sottofondo. Ma dicevamo delle cose che saranno mica serie, eravamo a due e allora però facciamo tre. Perché a dirci che non è una cosa seria tutto quello che sta accadendo è un'altra cosa ancora. È Trump insieme alla Juventus. Trump nello studio ovale che punta il dito contro Khamenei, circondato dalla Juve di Igor Tudor. Ecco, neanche il più pazzo, geniale, tra gli sceneggiatori avrebbe mai potuto concepire nulla di simile. Come se Bush avesse attaccato l'Iraq con dietro il Foggia di Zeman. Pensateci. Ecco, a chiarire che sarà una colossale farsa quella che ci seppellirà, ci sono proprio quei 16 minuti di coabitazione tra Trump e la Juve nello studio ovale. E non tanto per la Juve, perché negli ultimi mesi lì dentro, nello studio ovale, è passato di tutto, da Conor McGregor che faceva i pugni a Kid Rock vestito da stuntman, dagli esorcisti riunitisi a congresso agli affaristi dei peggiori vicoli di Caracas, dal calamaro gigante al nano più alto del mondo. Insomma, non si è fatto mancare niente, ma proprio niente. Quindi non è la Juve di per sé, ma piuttosto l'assoluto precipizio di senso, il gradino di surrealtà che separa la situazione dagli argomenti. che separa la Casa Bianca dallo stadium, la resa degli Ayatollah dal recupero di Cop Miners, il futuro di Vlahovic da quello del nucleare iraniano. Incredibile! Se non l'avete visto, guardatelo quel video, che comincia con un copione classicissimo, cioè il presidente degli Stati Uniti che si complimenta con la squadra ospite e i suoi dirigenti, classici convenevoli, ma tutto questo dura non più di 2 minuti e poi ecco che si entra in un metaverso allucinato con Trump che comincia a discutere di terza guerra mondiale con dietro la Juventuta e poi comincia a divagare di transessuali nell'imbarazzo generale, chiede ai giocatori se la farebbero giocare loro una donna nella loro squadra e i dirigenti azzardano una risposta diplomatica: abbiamo una squadra femminile fortissima, ma lui niente, insiste nell'imbarazzo generale mentre Chiellini comincia a guardare per terra e McKennie guarda in alto come se dovesse arrivare il cross della vita da un momento all'altro. Poi però Trump si ferma e torna al conflitto e parla della superbomba e delle armi degli Stati Uniti che, pensate un po', sono le armi più belle del mondo, e lo dice proprio così testuale, le armi più belle del mondo, proprio come i pali più belli del mondo, visto che non mentivo. E poi dice che i dirigenti italiani, dice che i dirigenti iraniani vogliono venire a trovarlo, insistono per andare a trovarlo. E tu che lo stai guardando dici tra te e te, ma che cazzo sta dicendo? E infatti i dirigenti iraniani a breve giro di posta fanno sapere che non lo hanno mai chiamato, non gli è mai passato per l'anticamera del cervello di andare a trovarlo. Tutto così, il regno dell'assurdo con il suo re incoronato, Trump e la Juve, che se proprio devi immaginare una roba di altrettanto folle, cos'altro ti può venire in mente? Che ne so, Bolsonaro e i puffi, Brezhnev e le Spice Girl, cose così. Il momento dell'incontro tra Trump e la Juve coincideva, per non farsi mancare niente, con uno dei momenti più drammatici della storia recente, certamente con la più importante decisione di politica estera americana da tempo a questa parte, cioè l'eventuale attacco all'Iran. E Trump, in quell'incontro lì con la Juventuta, si è lasciato scappare con tutta la sfacciataggine di cui è capace, che no, non ci aveva mai pensato ad attaccare l'Iran. Poi però, visto come era andato bene il primo attacco di Israele, si è detto, perché non farlo? E certo, perché non mettere il cappello su una vittoria facile? Solo che poi qualcuno deve avergli detto che non era esattamente così facile. E allora è ripartito il solito vagabondare erratico, spacciato per arte della tattica. Potrei attaccare, ma potrei anche non attaccare. Ma dai, giura veramente. Make Amleto great again, però sullo scranno dei Monty Python e con il mondo MAGA alle caviglie, contrarissimo a qualunque forma di intervento. E allora vorrei e non vorrei, mi trema un poco il ciuffo, finché alla fine ha tagliato la testa al toro. Deciderò, ha detto, in 2 settimane. Che uno legittimamente si domanda, ma perché proprio in 2 settimane? Bene, dovete sapere che uno dei soprannomi che sono stati affibbiati a Trump è proprio Donald Two Weeks, Donald 2 settimane, perché da sempre, non sapendo bene cosa dire, se non sa esattamente che pesci pigliare, la sua risposta è proprio in 2 weeks, the next 2 weeks, e non solo sulle questioni militari, in qualunque ambito, dall'economia alla riverniciatura dei pali, è sempre in 2 weeks. Non ci credete? E beh, allora state a sentire, questo è un esempio.
We're going to make a policy speech in 2 weeks, and I think you're going to like it.
Wiretap covers a lot of different things. I think you're going to find some very interesting items coming to the forefront over the next 2 weeks.
We'll be reporting back sometime over the next 2 weeks as to NAFTA.
I'll be making a big decision on the Paris Accord over the next 2 weeks.
And the mines are starting to open up. We're having a big opening in 2 weeks.
We've had tremendous success against ISIS in our fight in the Middle East. We're doing very, very well. We're going to be having a news conference in 2 weeks on that fight.
Our Secretary of Labor is coming out with a plan in 2 weeks.
You're going to have some big news. I think we're going to have some of the big drug companies in 2 weeks.
We are coming out with that plan in 2 weeks.
We're signing that deal in 2 weeks.
I like her very much. In fact, I'll be seeing her in 2 weeks.
And we're going to have another big announcement in 2 weeks that'll take place over the next 2 weeks.
And we're doing one other thing that, believe it or not, is even bigger, but you'll be seeing that over the next 2 weeks.
It doesn't have to be today. It can be tomorrow.
and it can be in 2 weeks from now. You understand?
I said, do me a favor. Tell the prime minister that I'll call him back in 2 weeks. I'm busy.
At the peak, the highest point of death rates.
Remember this. Is likely to hit in two weeks.
News conference over the next three weeks, four weeks, two weeks.
Maybe in 100 years from now, maybe in two weeks. Who knows?
The problem is, folks, they all have a memory, including us, two weeks, and we forget.
Capito perché è soprannominato Donald Two Weeks? Perché è sempre, solo ed esclusivamente Two Weeks. Ed era solo un estratto, quello che vi ho fatto ascoltare, una selezione della selezione della selezione di tutte le volte che Trump, di fronte alla definizione di un orizzonte, di fronte a una scelta, ha risposto sempre Two Weeks. E non succede solo in politica, gli succede anche in famiglia. Donald, quando è che ripari la mensola? In 2 weeks. Donald, quando è che vai a ritirare le raccomandate in posta? Next 2 weeks. Donald, quando è che dai da mangiare al procione che c'hai in testa? Naturalmente in 2 weeks. Intanto, là dove non arriva Trump, potrebbe magari arrivare la diplomazia. Solo che non è proprio messa benissimo di questi tempi la diplomazia, Non sta per niente bene in generale. Se però guardiamo gli uomini di Trump, magari invece, forse, chissà, allora... Dunque, la principale freccia all'arco di Trump per risolvere il conflitto in Medio Oriente in questo momento è Putin. Putin mediatore. Ecco, come ha scritto Mimmo Lobino, Putin mediatore è un po' come Salvini consulente del lavoro, più o meno quella roba lì. Infatti non è che in giro ci sia stata la ola quando Trump lo ha proposto nello sconcerto generale. E non era peraltro nemmeno la prima volta che Trump provava a buttarla lì, a fare il suo nome. Fateci caso, ma Trump con Putin si sta comportando come quegli uomini di potere che devono piazzare i parenti. Allora, ci sarebbe questo mio cognato, Vladimir, molto disponibile. Può fare mediatore, ma anche la contabilità, se serve le fotocopie. È un fenomeno con le fotocopie. Pensa che a Berlino, ai tempi del KGB, ha anche preso un master in fotocopie, decine di migliaia di documenti. Aveva la fotocopiatrice negli occhiali, tecnologia sovietica, d'avanguardia. Comunque lui è bravissimo in generale, e viene via con poco, chiede giusto l'Ucraina e un piccolo rimborso spese. Putin mediatore, la principale risorsa di Donald Trump, a posto. C'è Putin e poi c'è Witkoff, l'uomo nominato da Trump, inviato per il Medio Oriente, altro grande ammiratore di Putin per la cronaca. Al momento della nomina, quando un senatore ebbe a obiettare che Witkoff non aveva alcuna esperienza diplomatica, Trump rispose: beh, ci hanno provato 1 milione di persone, prendiamo questo bravo uomo che è anche sveglio. Certamente sveglio il bravo uomo Witkoff, esperienza sul campo però zero, da immobiliarista miliardario qual è, pare perfetto per costruire una riviera per ricchi sulle rovine di Gaza, meno per spegnere la miccia di una guerra in arrivo. E infatti, in curriculum, che cosa vanta Witkoff? Vanta di aver giocato un sacco a golf con il presidente e narra alla leggenda che lo abbia conquistato un tempo, pensate, con un panino al prosciutto, per poi riconquistarlo un po' più concretamente con ingenti investimenti nelle sue campagne elettorali. Certamente più competente di Witkoff è uno che forse conoscete meno, ma che si chiama Mike Huckabee. Mike Huckabee è l'ambasciatore americano in Israele, è ambasciatore nominato da Trump. Huckabee, che questa settimana ha vinto per acclamazione il Calboni Award assegnato dalla Chiesa Evangelica del Fantozzianesimo del Settimo Giorno, ed ha vinto grazie a questo incredibile messaggio inviato al presidente, messaggio in cui elogia la sua leadership nella gestione della guerra tra Israele e Teheran, e in cui scrive: sei il presidente più importante del secolo, forse di sempre. Ecco, prima che qualcuno potesse pensare solo di questo secolo, no, di sempre. Nel testo, che poi è stato condiviso dallo stesso Trump sul suo social Truth, Huckabee afferma poi di credere che il presidente degli Stati Uniti ascolterà dal cielo la voce di Dio, sottolineando che nessun capo della Casa Bianca dai tempi di Harry Truman nel 45 si è trovato in una posizione come la sua, la tua. Gli scrive Huckabee, che gli dà del tu nel messaggio, e si definisce sempre nel messaggio il suo servo designato in questa terra, e racconta di essere stato inviato da Trump in Israele per essere i suoi occhi, le sue orecchie, la sua voce, e per assicurarsi che la nostra bandiera sventoli sopra la nostra ambasciata, concludendo poi con un impegno solenne: il mio compito è essere l'ultimo ad andarmene, non abbandonerò questo incarico, la nostra bandiera non sarà mai ammainata. Premio Calboni Award 2025, meritatissimo, meritatissimo per Mike Huckabee, che è predicatore e bassista rock. L'ex governatore dell'Arkansas, ora ambasciatore in Israele, cominciò infatti a predicare dal pulpito a 16 anni e divenne un pastore battista a 18, insomma un predicatore prodigio. Da ex obeso alla vasta popolazione americana in sovrappeso, Huckabee dedicò un libro di successo intitolato Smetti di scavarti la fossa con coltello e forchetta, giuro che si intitola così, roba da far concorrenza al dottor Nosaradan. Ha fatto anche l'anchorman per la Fox e per un network cristiano, è stato un pezzo grosso del Partito Repubblicano, ha tentato anche due volte la corsa alla Casa Bianca, poi si è pure lui convertito al trumpismo, a volte sfiorando il ridicolo, come nel messaggio che abbiamo sentito, come quando la casa editrice di cui è l'ispiratore si mise a produrre libri per ragazzi dedicati a spiegare Trump ai bambini in modo apologetico. Per capire quale sia la sua posizione rispetto alla, alla Palestina e a Israele, quando si è diffusa la notizia della sua nomina, il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir ha postato su X una serie di cuoricini tutti per lui. E infatti per Huckabee non esiste una Cisgiordania, non esistono i coloni israeliani, esiste solamente uno Stato di Israele, from the river to the sea, e lui si è autodefinito un chitarrista, bassista, sionista, qualunque cosa questa cosa voglia dire. Ed è così appassionato dei Rolling Stones da aver fatto cancellare a Keith Richard, quando era governatore dell'Arkansas, lui non Keith Richard, una condanna del 1975 per possesso di stupefacenti, una mossa che gli attirò delle violente critiche da parte di chi gli diceva: ma perché non hai fatto la stessa cosa per tutti i piccoli pregiudicati che sono accusati di reati simili? E la sua risposta fu: beh, trovatemi uno che suona come Keith Richard e perdonerò anche lui. Solo che anni dopo Keith Richard, nella sua autobiografia, ha scritto di aver considerato il gesto di Huckabee solamente una trovata politica, e poi ha aggiunto una nota che deve aver fucilato sul campo il povero Huckabee, e la nota diceva: quel tizio come chitarrista non vale niente. E insomma, Mike Huckabee graziò Keith Richard, ma come avete sentito, Keith Richard non graziò a sua volta Mike Huckabee. 9:56 minuti, il demone del tardi che viaggia verso il giro di boa della metà della trasmissione, e siccome tutto si tiene, Start Me Up dei Rolling Stone fu il pezzo scelto da Microsoft per quella che resta la sua più importante campagna pubblicitaria. Microsoft, la cui sede è stata appena colpita a Tel Aviv dai missili iraniani, Microsoft per cui Brian Eno produsse il suono, il caratteristico suono dell'apertura del sistema operativo, e che adesso Brian Eno ha completamente sconfessato, accusando Microsoft di utilizzare l'intelligenza artificiale proprio contro i palestinesi. Volendo cercare dei fili rossi, i fili rossi si trovano e tutto alla fine si tiene. Io certamente non riuscirò a tenere, come sempre mi accade, tutto quello che avrei immaginato di proporvi quest'oggi, e quindi andremo avanti poi con il discorso subito dopo la pubblicità, scegliendo delle cose, perdendone delle altre, ma tra poco ripartiamo con la seconda parte del Demone del Tardi. Due minuti dopo le 10, con Car Seat Artist in sottofondo, ripartiamo con la seconda parte del Demone del Tardi, dove eravamo rimasti alla figura statuaria di Mike Huckabee, e il metaverso del reale, appunto, pieno di personaggi al limite dell'incredibile. Potremmo raccontarne altri, ma intanto andiamo avanti.
Conto che sia l'anno della pace, ci sono tutti i presupposti. Io continuo a essere ottimista.
Ecco, dopo l'ennesimo bacio della morte, era evidente che la pace non avrebbe più avuto alcuna chance. Il binomio Donald Matteo, pace globale, pace fiscale, chissà se ve lo ricordate, ha già imboccato il viale del tramonto. E dire che c'era stato un investimento pazzesco, pazzesco veramente, nel Trump portatore di pace, e mica solo da parte di Matteo, per esempio c'era anche lui.
No. A noi europei conviene Trump, sia chiaro. avremo sicuramente meno guerre.
Ecco, avremo sicuramente meno guerre e quelle in corso le avrebbe fatte finire, lo aveva promesso, le avrebbe fatte finire in quanto tempo? Se non ricordo male, in 2 weeks. Ve lo ricordate? Cioè, mica è passato tanto tempo, la pace in 2 settimane, l'aveva detto, l'aveva confermato, the art of the deal, sembrava Gandhi, Gandhi grasso con la parrucca gialla, ma Gandhi era lì lì per inaugurare la Washington Perugia Assisi marciando per la pace sulle acque dell'Atlantico. E poi, chissà che cosa è andato storto, perché qualcosa è andato scorto, qualcosa di sicuro, perché nel frattempo in Ucraina si massacrano esattamente quanto prima, in Palestina mica si ferma la carneficina, siccome i palestinesi stanno finendo, Netanyahu ha deciso di dedicarsi un po' all'Iran e dire che Trump era molto motivato, si presentava in asti di partenza come il re degli accordi, possibile che non abbia funzionato? No, non ha funzionato e i fatti dicono adesso che Trump riuscirebbe a rendere belligerante anche la Svizzera, che è neutrale dal 1648, perché adesso manca solo che il Perù rivendichi la sovranità del Kashmir, che il Congo attacchi la Nuova Zelanda, che la Cambogia invada il Portogallo e poi il quadro del conflitto globale è davvero completo. Ah no, attenzione, manca Pete Hegseth, che per farsi notare a un certo punto ha comunicato che volendo loro sono prontissimi a invadere sia Panama che la Groenlandia, un po' come ha fatto la Meloni con la CISL. Nel frattempo, per allenarsi, hanno provato a invadere la California, ti invado California, e un giorno si vedrà. Che disastro! Sai che l'unica possibilità per non trovare guerre sulle prime pagine dei giornali è che la procura di Pavia trovi un'impronta, che ne so, di Gerry Scotti sulla scena del delitto di Garlasco. Ma a dire che una volta di più in fondo quello che sta accadendo non è una cosa seria, perché sono tante le cose che ci suggeriscono che quello che sta accadendo non è una cosa seria, beh, a dirlo con voce forte che non è una cosa seria è anche Tajani.
Da ieri mattina, mi pare che ho parlato con i ministri di Israele e dell'Iran, che erano le 8:30 di mattina, e ho detto loro basta con l'escalation. Cioè anche all'Iran ho detto non reagite più, ho detto a Israele basta, fermiamo qua.
E che cazzo, l'avete sentito, gliel'ha detto lui, basta, stop, fermiamoci qua. Di fronte a un Tajani che tuona così, e cacchio, sia l'Iran che Israele si sono immediatamente cagati in mano, chiedo scusa per il gergo militaresco, ma il campo è quello, quindi tranquilli, a posto, quelle che sono in corso sono giusto le ultime scaramucce dimostrative, poi stop, perché in Medio Oriente lo sanno che se si incazza Tajani non ce n'è più per nessuno. Tajani, lo ricordate, che alle 18:32 di giovedì scorso rassicurava l'Italia e il mondo dichiarando non abbiamo segnali che possa esserci un attacco di Israele all'Iran. Tempo neanche 8 ore e Israele stava bombardando Teheran. Perfetto. Tajani, che è uno che il 24 aprile del 45 avrebbe potuto dire cazzo, ma sai che la vedo proprio in forma sta Wehrmacht? Ecco, a me spiace, perché io credevo in Tajani, nello statista, nell'uomo e anche un po' nell'Antonio. Solo che mi sa che deve avere gli stessi informatori che c'ha Orsini.
Quello che è successo è che i rapporti di forze in Medio Oriente sono profondamente cambiati e Israele non è più in grado di bombardare il territorio dell'Iran.
Ma torniamo, anzi aggiungiamo un pezzo alle cose che ci dicono che tutto questo in qualche modo non è una cosa seria. Per esempio la parata. Oh, la parata che Trump voleva a tutti i costi, quella di cui si era invaghita quando aveva visto quella di Macron per la festa della Bastiglia a Parigi nel 2017. Ne avevamo parlato anche qualche mese fa, qui al Demone del Tardi, quando era stata annunciata l'intenzione e soprattutto la magica data in cui poteva mettere insieme la celebrazione delle Forze Armate e il suo compleanno. Comunque è da allora, da quel giorno a Parigi, che non ci sta dentro, che la doveva fare a tutti i costi. L'altra volta, ai tempi del primo mandato, però, i vertici militari e la sindaca di Washington l'avevano dissuaso e tra le preoccupazioni non irrilevanti era risultata la possibilità che l'Arlington Memorial Bridge potesse crollare sotto il peso dei mezzi corazzati, tanto per dirne una. Ma stavolta Trump non ha voluto sentire ragioni, la parata la doveva fare costi quel che costi, per la cronaca, 45 milioni di dollari. E quindi ha messo in scena quella che poi si è rivelata una delle parate più sbrindellate di tutti i tempi, una specie di carnevale di Viareggio ma venuto male, l'apoteosi del voglio ma non posso, con i soldati, non so se l'avete vista, che marciavano più scomposti di un gruppone di assicuratori in vacanza. Giuro veramente che ho visto gente in tuta nel piazzale dell'Ipercop marciare in modo più marziale verso i super sconti del weekend. Giuro che marciavano più marziali dei soldati di Trump alla parata, marciavano storti e con i droni in mano, c'avevano i modellini dei droni come i bambini, una roba di una tristezza inaudita, con i carri armati a cui hanno dovuto mettere le pattine, giuro le pattine, per evitare che i cingoli e il peso dissodassero Washington come un campo di grano turco, il tutto sotto la pioggia e nell'indifferenza generale. Perché poteva andare peggio? Sì, certo, poteva piovere e infatti ha piovuto. Madonna non ha fatto un plisse, si è messo sull'attenti al passaggio dei Marines e ha fatto il suo discorso, e nel discorso ha detto questa cosa qui, ha detto: i nemici dell'America hanno imparato che se minacci il popolo americano arriveranno i soldati, la vostra sconfitta sarà certa, la vostra fine sarà definitiva e il vostro crollo sarà totale e completo. Ha detto così. 45 milioni di dollari spesi per essere lì a dire questa inarrivabile cazzata, perché sono palesemente le parole di uno che non sta bene, parole che per certi aspetti potevano ricordare anche, come dire, il tono assertivo di un Tajani. Comunque, invece, nel caso di Trump siamo di fronte a quella sorta di narcisismo onnipotente da adolescenti instabili formatisi sugli sparatutto, solo che stiamo parlando di un signore di 80 anni che era già troppo anziano per giocare a Doom e che è cresciuto giusto a Western e al Capone, e che ha fatto spendere agli americani 45 milioni di dollari per avere la soddisfazione infantile di veder sfilare anche lui i suoi soldatini, male peraltro, molto male. Stavo controllando nel frattempo che Stacco mi stesse partendo, no, dicevo male, molto male, perché per diventare Pyongyang ce n'è di strada da fare, ce n'è tanta. Ma intanto nel giorno del suo 79esimo compleanno si è tolto almeno la sua soddisfazione infantile come l'invidia che provò in origine per la parata di Macron e per cui cominciò a fare i capricci per averla pure lui, la parata. Ecco, non c'è niente credo di più grottesco dell'infantilismo dei vecchi e niente di più pericoloso del potere degli stupidi. Però secondo me in tutto questo Macron ora glieli invidia i pali, e come se li invidia, a Parigi non ce li hanno mica dei pali così. Ma attenzione, attenzione, perché adesso ci tocca inevitabilmente parlare di un'altra parata. E mamma che sottofondino che ho messo lì! Una parata dove a sfilare questa volta non saranno i carri armati, ma bensì i super ricchi di tutto il mondo al grido di viva la sposa, perché mancano ormai solamente 7 giorni esatti al matrimonio di Jeff Bezos, che lo so, non ve ne frega un cazzo, e invece fate male perché il matrimonio di Jeff Bezos è significante per il mondo almeno quanto i pali, anzi forse più dei pali. Una parata di ricchezza strabordante che insieme è apocalittica, megalomane, fantoziana, vado di titoli, Repubblica. Per il matrimonio di Bezos e Sanchez prenotati 5 hotel e tutti i taxi della città. Tutti i taxi della città, battuto, stracciato il precedente record detenuto da Calboni, sempre lui che di taxi ne chiamò 12 la sera del grande party all'Ippopotamo. Corriere della Sera, Venezia, il matrimonio da 30 milioni di euro con la sposa che arriva alle nozze, peraltro già gratificata da un anellone da 500 milioni di dollari. Ecco, non lo credevo possibile, ma sappiate che esiste un anello da 500 milioni di dollari, probabilmente intagliato nel legno della croce, nella coppa del Santo Graal. Giuro, l'ho letto su autorevoli testate e magari è una cazzata grossa, ma in questo momento mi piace comunque credere che sia così. L'anello da 500 milioni di dollari. E se poi l'anellone le dovesse cadere in laguna, come è successo a Tamberi, nella Senna, però cazzo, ci finanzi la sanità in Italia per 100 anni con quell'anellone lì, vabbè. Fantascienza ora fa per super ricchi, e poi c'è la fantascienza vera e propria, perché l'altro regalo che la sposa ha già ricevuto è stato il viaggio nello spazio, insieme alle amiche. Viaggio nello spazio che per una donna super ricca è l'equivalente dell'addio al nubilato in pizzeria. Sposa che, narrano orgasmiche le cronache, cambierà 27 abiti nel corso dei 3 giorni di celebrazioni. 27! Un'impresa no limits, roba da Patrick de Gaillardon del guardaroba. È quasi più difficile che andare nello spazio cambiare 27 abiti. Io credo di non aver cambiato 27 abiti negli ultimi 40 anni, figuriamoci in 3 giorni. Forse avrei dovuto sposare Jeff Bezos. E loro, come sapete, si sposeranno a Venezia, avrebbero potuto sposarsi tranquillamente in patria, perché non penso che in Vermont o in Wyoming manchino degli agriturismi carinissimi, anzi, credo che ce ne siano proprio di belli. Oppure avrebbero potuto sposarsi sì in Italia, ma in un altro luogo, magari al Castello delle Cerimonie, con la benedizione di Donna Imma. Jeff Bezos, la sua bella e Donna Imma che gli dice: dal profondo del mio cuore vi auguro 100 anni di felicità, sempre vissuti in buona salute. Tutto un matrimonio napoletano e tutto in diretta su Real Time. Bello, tanta roba con i neomelodici, le colombe, il tornado di pasta, fagioli e cozze, i fuochi d'artificio e il cocchio che come un pacco di Amazon vola via verso il blu della costiera con gli scugnizi dietro e i barattoli di caviale beluga attaccati alle ruote. Che non sarebbe stato niente male, magari ci hanno anche pensato, solo che il Castello delle Cerimonie resta a rischio abbattimento, come forse sapete, causa le note vicende giudiziarie, e quindi meglio non rischiare. Quindi via la suggestione del matrimonio napoletano, e dunque Venezia, perché Venezia è sempre Venezia anche nelle fantasmagorie dei miliardari maggiori. Allora, tutta l'organizzazione delle nozze è affidata ai wedding planner, e mica Enzo Miccio. Ecco, provate a elevare Enzo Miccio a potenza N e avrete lanza e baucina. Non conoscevo l'esistenza, lo ammetto, di lanza e baucina prima d'ora, ma quello che dovete sapere è che i wedding planner di Jeff Bezos e della sua sposa sono un principe e 2 conti siciliani. Saranno loro a firmare la regia del matrimonio dell'anno, un principe e 2 conti, probabilmente imparentati con i Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare, e tutti invece imparentati tra di loro, come prassi tra le teste coronate e quasi coronate, perché questa è classe, coglionazzi! Che poi sono gli stessi che si erano occupati di un altro matrimonio a Venezia, che costituì un precedente importante per fare il benchmark dei matrimoni dei ricchi. Si trattò del matrimonio in laguna della figlia del magnate indiano Agarwal, che non so chi sia, però è magnate indiano, e siccome è magnate indiano, lui e la figlia, dobbiamo cambiare sottofondo. Perché vado subito con quello che allora fu il titolo di Repubblica, maggio 2011, attenzione, elefanti, Shakira e un dirigibile a Venezia, nozze stile Bollywood, tutto curato da lanza e baucina, 72 ore ininterrotte di celebrazioni per Vinita, erede del magnate del ferro, e il suo promesso Muquit, budget 20 milioni di euro, quindi siamo sotto quello che spende Jeff Bezos. Per fare un po' di musica e spettacolo arrivarono Gotham Project, Cirque du Soleil e Shakira. poi cuochi stellati, 800 invitati, lavanderie in funzione 24 ore su 24 per rinfrescare i chilometri di tessuti preziosi destinati ad avvolgere la sposa, le parenti e le amiche, e ancora fiori che neanche in tutte le edizioni del Festival di Sanremo messe insieme, una mobilitazione dei marchi del lusso che pareva lo sbarco in Normandia, costumi del 700, tecnostruttura grande quanto una cattedrale, con pannelli ispirati agli affreschi veneziani, 40 varietà di formaggi, 50 lampadari di Murano, e poi il dirigibile, gli elefanti appunto, e la chicca dello sposo che arriva su un cavallo bianco, insomma quel tocco di sobrietà tipico dei maragià che in un matrimonio organizzato come si deve non può mancare e non guasta mai. Ma siccome nel mondo dei fantastiliardi la competizione è tutto, ecco che è tutta una gara a chi ce l'ha più lungo il matrimonio, e quindi il benchmark di riferimento non è più quello lì, ma è stato fissato lo scorso anno dal più grande matrimonio indiano di sempre, ed è a quello che Jeff Bezos, gli viene da dire il povero Jeff Bezos, deve fare riferimento se non vuole fare la figura del pezzente. Allora, il matrimonio è quello tra i due miliardari indiani, sono messi insieme, no? Tutti e due miliardari. Anant Ambani e Radhika Merchant, anche lì 800 invitati, che deve essere la cifra di riferimento, tra cui il primo ministro Narendra Modi, Hillary Clinton, Boris Johnson, Tony Blair, David e Victoria Beckham, le influencer Kim e Khloe Kardashian, che non mancano mai, l'ex pugile Mike Tyson, il wrestler John Cena e last but not least anche Jean-Claude Van Damme, anche lì durata 3 giorni, ma a fare la differenza è il fatto che i festeggiamenti per il matrimonio erano cominciati a marzo con la cosiddetta cerimonia delle firme. Ecco, invece di farla in via larga con l'impiegato dell'anagrafe, l'hanno fatta con un concerto privato di Rihanna. Beyoncé invece l'avevano ingaggiata nel 2018 per il matrimonio dell'altro figlio. Per la cerimonia delle firme non 800 invitati, bensì 1200, tra cui Bill Gates, Ivanka Trump e Mark Zuckerberg. Pirotecnico show con 5500 droni, neanche l'Iran ce li ha 5500 droni, e mega festa con dress code giungla, giungla! Purtroppo non esistono immagini di Zuckerberg e Bill Gates vestiti come i Flintstone, ma sappiate che il dress code era giungla. A maggio poi c'è stata la crociera nel Mediterraneo per gli amici degli sposi, ogni sera una festa a tema con performance private di Katy Perry, Backstreet Boys, Andrea Bocelli. Costo della parte mediterranea delle celebrazioni attorno ai 140 milioni di euro. Ultima tappa con il San qualcosa, non so come si lega in indiano, festa danzante tradizionale con Justin Bieber, ricompensato con 10 milioni di euro per il disturbo di trasferirsi a Mumbai. E infine il tocco finale, la settimana prima delle nozze, il padre dello sposo ha anche organizzato un matrimonio di massa per decine di coppie senza grandi mezzi economici. Madonna, come umano lei! E umanissimo sarà pure Jeff Bezos, che per spegnere le polemiche, perché nel frattempo l'avete visto, si sono scatenate le polemiche, ha fatto sapere tramite i suoi wedding planner che la lista nozze sarà filantropica e rivolta ai bisognosi. Atto di evidente, apprezzabile generosità che però non ha fermato i contestatori, che sono teste dure. E allora i comitati No Bezos e gli altri comitati agguerriti hanno annunciato attacchi con gommoni tipo i pirati somali e Greenpeace ai tempi d'oro. Quindi occhio che sabato pomeriggio potremmo, sabato prossimo, potremmo assistere a una sorta di Lepanto contemporanea nelle acque di Venezia. Miserabili contro super ricchi, si farà la storia. Chi vincerà? Adesso lo dico subito alla Ghidini, perché bisogna fare la diretta. Lo sapevo, c'ho solamente 5 minuti, mi sono rimaste lì un sacco di cose, mi rimarranno lì un sacco di cose, tra le tante, va bene, cito una, quella meravigliosa, quella del boomerismo assoluto del presidente della regione Sicilia Schifani, che ha fatto il post fiammeggiante sulla crisi idrica in Sicilia. Bravo Schifani, oggi possiamo finalmente raccontarvi un risultato di cui andare fieri, ha scritto. Sono stati consegnati 3 dissalatori mobili destinati ai siti strategici di Porto Empedocle, Gela, Trapani, una risposta rapida, concreta e efficace a una delle emergenze più gravi che la nostra isola sta affrontando. Bene Schifani, bravo Schifani, solo che cazzo, si è dimenticato di togliere la testatina che c'era sopra e che diceva: ecco una proposta per il post su Facebook in prima persona e con enfasi adatta a un tono istituzionale ma coinvolgente. Testatina che faceva capire che quel post gliel'aveva scritto, l'aveva fatto scrivere a ChatGPT. Il boomerismo assoluto di Schifani e del suo social media manager, che secondo me deve avere più o meno la stessa età di Schifani, deve essere un amico suo, piazzato lì un po' come Trump sta cercando di fare con Putin. Ecco, per capirci, in confronto a Schifani, Gasparri e Elon Musk. Adesso poi che Gasparri a Fedez, che gli fa da consulente informatico, si atteggia quasi a smanettone, si lascia andare a dei control C, control V che una volta avrebbe consegnato alla stregoneria della sinistra. Ma visto che manca veramente troppo poco, qualcosa me lo terrò per la prossima settimana, che sarà l'ultima puntata del Demone del Tardi, e qualcosa invece me lo devo giocare necessariamente adesso, perché oggi fanno 40 anni, porco Giuda, fanno 40 anni esatti dal concerto che Springsteen fece a San Siro il 21 giugno del 1985, e ognuno se ne ricorda un pezzo. Io la cosa che mi ricordo più di tutte, ed è a lui che dedico questi ultimi minuti del Demone del Tardi con Downbound Train che intanto è partita in sottofondo, il mio ricordo e la mia dedica va al mio compagno di classe dell'epoca, Cristiano San Giuliano, detto Giulio, che poi ho scoperto essere diventato curatore di mostre di prestigio per la Fondazione Prada, direttore di Christie's, niente poco di meno, che aveva comprato il biglietto insieme a me, solo che poi gli era venuta l'appendicite 2 giorni prima, e quindi mi ricordo che sono andato a trovarlo all'ospedale, ma per prendere il biglietto che dovevamo dare a un altro nostro compagno di classe, quindi lui il concerto non lo vide perché era in ospedale con l'appendicite. Bene, questo è il mio tra i tanti ricordi di quella serata pazzesca, che tutti quanti quelli che ci sono stati, i 65.000 che c'erano, i 5.000 che erano fuori con il maxi schermo, che fecero fuori dallo stadio perché si doveva fare a Trenno, ma a Trenno c'era un'iniziativa politica di Roberto Formigoni, del movimento di Roberto Formigoni, e si doveva fare la seconda data perché tutto era andato immediatamente sold out, ma non si poteva fare la seconda data a San Siro perché c'era la semifinale di Coppa Italia, Inter 1 Milan 2, e quindi non si insomma si fece solamente quella data lì, che rimase nell'epica delle stagioni concertistiche. Io ho parlato sopra praticamente a tutta Downbound Train, mi maledirete, e allora sapete che facciamo? Facciamo così, dai, perché è brutto che io nel salutarvi abbia finito per parlare così tanto. Togliamo Downbound Train e chiudiamo così, dai. Ci sentiamo la prossima settimana, vi lascio ai vostri ricordi, ragazzini, di quella giornata di giugno del 1985, tornateci come farebbe Marty McFly salendo sulla DeLorean, la data è quella, 21 giugno 1985, e c'è Springsteen giovinetto, un po' tamarro ma giovinetto, che suona cose come questa qua. Bobby Jean, ciao a tutti, buon sabato, ci sentiamo la settimana prossima per l'ultima puntata del Demone.